Buongiorno, buonasera, anzi buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda tutti venerdì sera, dalle 20.30 alle 21.30, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it e staremo insieme nella prossima ora. A parlare di che cosa? Beh, torneremo a parlare di resistenza, il 25 aprile è appena passato, ma noi torniamo sempre con grande piacere a parlare di resistenza e in particolare questa sera parleremo di scrittrici contro il fascismo. Andremo a vedere alcuni ritratti di importanti intellettuali e appunto antifasciste italiane. Poi andremo a parlare invece di educazione sessuaffettiva e in particolare torneremo ad ospitare il progetto Educare alle differenze che ha lanciato una call. Adesso vi raccontiamo tutto per la 12ª edizione di Fuori Controllo. Vedremo di che cosa si tratta insieme e tra pochissimo invece andiamo a parlare di animali umani e non attraverso le pagine, le parole di un libro. La sua autrice è già qui davanti a me, torna a trovarci, ma non vi dico niente per anticiparvi, però vi dico appunto che parleremo di transfemminismo e antispecismo tra pochissimo a Sui Generis. Il libro che ho tra le mani questa sera si intitola Sorellanza e nasce da una domanda scomoda. E se le oppressioni che viviamo non fossero separate, ma parti di un'unica logica di dominio, quali legami possono nascere tra vite oppresse? Sono 276 pagine edite dal Saggiatore, 276 pagine belle dense, come ci ha abituate a leggere l'autrice di questo libro, che appunto si intitola Sorellanza, femminismo e antispecismo. Lei è Martina Micicchè, giornalista, scienziata politica, fotoreporter e attivista. Abbiamo già presentato a questi microfoni il suo Femminismo di periferia del 2024, ha scritto anche Realismo patriarcale nel 2025. Martina, bentornata, grazie di essere qui con noi anche questa sera.
Ma grazie a te e grazie a voi.
Ma grazie a te di essere venuta a presentare questo libro che si intitola Sorellanza, femminismo e antispecismo, edito da Il Saggiatore. So che sei stata anche ospite naturalmente della nostra Cecilia qualche giorno fa, ma forse possiamo cominciare da lì, dal fatto che è un libro che va bene sia nella trasmissione Sui Generis che in Considera l'armadillo. Perché? Da dove nasce questo libro? Da un po' ti conosciamo, sei già stata nostra ospite, sappiamo appunto che il femminismo, l'antispecismo, il transfemminismo sono ambiti della tua ricerca. Perché hai voluto scrivere in particolare questo libro che ha un focus molto preciso poi sull'antispecismo in particolare?
Perché non credo che siano lotte separate, quella transfemminista e quella antispecista, e quindi volevo mettere insieme una prospettiva, non che sia una cosa particolarmente inedita in realtà, che restituisse un po' questa immagine, questa profonda intersezionalità e poi che ci permettesse anche di guardare magari quegli aspetti un po' più marginali e marginalizzati dei corpi oppressi.
Mm-hmm. Sì, è un libro che ha tante riflessioni teoriche, critiche, politiche, direi. Nella prima parte del libro, ad esempio, tu fai una riflessione sul potere, che è un po' un punto di partenza forse per questo libro, e allora ti chiederei tanto di correggermi se sbaglio, e poi qual è il ruolo del potere nella tua riflessione?
Beh, sono una persona abbastanza, come si può dire, opposta all'idea del potere, nel senso che non riesco a percepirlo in un modo che non sia prevaricatore, il che ovviamente è diverso poi dalla potenza e da tutto il resto. Però sì, ho deciso di partire dal potere perché quando si parla di soggettività al margine, a volte, ma soprattutto in certi contesti, viene messa un po' da parte la distribuzione iniqua del potere, quindi che cosa sono realmente i privilegi e come si concretizzano, perché di fatto un privilegio è una libertà che viene strappata a qualcuno e allocata in maniera iniqua in un paniere di possibilità di qualcun altro, quindi si costruisce sempre su una privazione imposta da altre persone, da altre soggettività. E ho deciso sempre di partire da lì, perché poi l'immaginario del potere è quello che ci restituisce anche l'immaginario della soggettività politica, cioè a chi riconosciamo la titolarità di essere un soggetto politico, tendenzialmente soggettività privilegiata, soggettività che hanno ampio accesso al potere. E quindi ho pensato di mettere insieme un po' quel primo capitolo introduttivo, anche per farci vedere anche nel modo in cui analizziamo le oppressioni quando ci fermiamo. Qual è un'oppressione? Sulla base di cosa capiamo che c'è un'oppressione, che dobbiamo lavorare contro quell'oppressione? Spesso quella linea di confine è una linea di privilegio.
Certo. Senti, l'oppressione di cui parli è un'oppressione che tu racconti anche un po' in tutte le pagine del tuo libro, un'oppressione sui corpi. E allora qui, oltre al potere, c'è un altro elemento che si lega in questa riflessione, che è quello del possesso. Allora proviamo a ragionare un po' su quello, su come tu hai messo in relazione potere, possesso, corpi e oppressione, naturalmente, in tutto questo.
Beh, penso che il possesso sia un esercizio del potere. Poter dichiarare di possedere un corpo, una soggettività, addirittura al punto da non considerarlo una soggettività, è una grandissima espressione di potere e di privilegio. E quindi qualsiasi lotta antisistemica vuole prima invertire la narrativa, ma poi proprio questa dinamica, cioè cancellarle. Per farlo bisogna guardare direttamente alle dinamiche che permettono il possesso, che poi sono le stesse che alimentano il nostro sistema socio-economico-culturale disfunzionale, basato proprio sulle disuguaglianze.
Senti, che cos'è l'antispecismo? Qua cerchiamo sempre di non dare tutto per scontato, è una parola che di sicuro viene usata sempre di più, si conosce sempre di più, però che cos'è?
Ok, avete tra i 40 minuti e l'ora, sto scherzando. Allora, la farò breve, vi do una definizione barra interpretazione di cosa sono le lotte antispeciste, perché poi anche nel libro lo dico, a me piace tanto parlare di lotte transfemministe e lotte antispeciste per non dare discorsi troppo singolari e anche troppo maschilizzati. La lotta antispecista, le lotte antispeciste sono quelle lotte che si impegnano per contrastare e distruggere il sistema specista, e lo specismo è quel tipo di oppressione sistemica che colpisce le soggettività in base alla specie. Quindi sulla base di questa divisione di specie vengono imposti ai corpi differenti gradi di oppressione, tenendo conto che viene fatta una grandissima distinzione tra corpi umani e non umani, dimenticandoci che in realtà siamo tutto animalu. E sulla base di questa grandissima finzione, che non ha alcun senso per noi, per il modo in cui dovremmo e potremmo vivere, è stato costruito un sistema enorme che è profondamente connesso poi a tutti quei lati più disfunzionali dei nostri sistemi. Le lotte antispeciste sono quelle che avversariano il sistema specista. Le lotte antispeciste transfemministe, o le lotte transfemministe antispeciste, perché poi mi spiace anche doverlo specificare, perché per me ad esempio quando parlo di lotte transfemministe viene quasi automatico parlare di antispecismo, però purtroppo dobbiamo ancora aggiungere questa parola per dare un po' più di specificazione, far capire di cosa parliamo. Lottano contro tutte le sperequazioni, lottano contro tutte le oppressioni, e quindi inevitabilmente lottano contro l'oppressione specista.
Il sistema specista che rapporto ha con il sistema capitalista? Ne parli nel tuo libro.
Beh, si vogliono tanto tanto bene. Nel senso, il capitalismo ci può solo guadagnare da queste distinzioni, perché sono quello che permette di trasformare soggettività, ma intere specie, in oggetti, in merci, e poi per conseguenza abusare anche concettualmente di questa trasformazione per poter trasformare altre soggettività in oggetti, merci, o soggetti disponibili o soggetti opprimibili. E su questo il guadagno è immenso da un lato e dall'altro, perché il carnismo, come vogliamo chiamarlo, si alimenta grazie anche a l'abitudine economica, l'abitudine al consumo, perché se il possesso è un esercizio di potere, anche il consumo, che è la pratica che permette di acquisire possesso e poi effettivamente di fare un uso che deteriora e fa acquisire essenzialmente quell'oggetto consumato, che poi più delle volte è un soggetto, è un altro dei grandissimi esercizi di potere quotidiano a cui noi siamo proprio abituati, cioè nel senso veniamo socializzati da quando siamo piccole, che è normale consumare altri corpi, e non solamente quando si tratta di soggettività non umane, che sono quelle più spesso dimenticate, ma anche quando si tratta di soggettività marginalizzate. Pensiamo ai corpi delle soggettività femminilizzate. Quante di noi sono state abituate o socializzate ad accettare il fatto che ci sono altre soggettività che hanno titolo di uso e consumo sui nostri corpi? Siamo educati a questo silenzio, sia da un lato, sia poi all'aggressione dall'altro.
Adesso poi parliamo anche di come se ne esce, ci sono anche delle proposte su come uscirne. Prima però, sempre anche se prendo due righe da pagina 240 del tuo libro, quindi non dall'inizio, però è una domanda che sono due righe che mi permettono di farti una domanda invece su come per te è iniziata queste riflessioni, come sono iniziate. C'è un paragrafo del capitolo 9, Sorellanze e Transpecie, il paragrafo si intitola Magda, e c'è scritto: «C'è una mucca che mi ha liberata del tutto. Senza che io la incroci, la sua presenza mi ricorda continuamente il valore profondissimo della libertà come spazio di vita. Si chiama Magda, anche se credo che a lei non importi più di tanto. Magda è una mucca liberata che vive in un rifugio all'Ippoasi». Va bene, poi il paragrafo va avanti, però mi piaceva riportare questo incontro, che poi ci conduce anche a parlare di rifugi e quindi a luoghi altri, per parlare un po' del tuo incontro con l'antispecismo, da dove è nato e anche i luoghi che tu magari hai visitato e attraversato per arrivare alle tue, chiamarle conclusioni, sono sicura che non è giusto perché seguiranno altri libri a questo, ma alle conclusioni dell'oggi almeno.
Allora, in realtà sono sempre felice quando mi chiedono di Magda perché è una di quelle voci che normalmente non si ascolterebbero mai, penso che sia una di quelle più forti che ci sono nel libro, perché poi alla fine il mio è stato un lavoro di traduzione, perché ovviamente non sono, cioè faccio parte della specie umana e quindi tra di noi parliamo in questo codice. Il fatto che la sua voce passi così facilmente, velocemente nella sua potenza per me è sempre bello, perché significa che allora qualcosa di buono è stato fatto. E peraltro è assurdo che tu mi chieda anche un po' come sono arrivata all'antispecismo parlando di Magda, perché io ci sono arrivata vedendo un video sull'inseminazione coatta a cui sono sottoposte le vacche considerate da latte. E era un video particolare fatto da un'associazione terribile che detesto con tutto il cuore, perché poi fa una ipersessualizzazione dei corpi umani, quindi fanno cagare. Però avevano
Vuoi
fatto.
spiegare magari che cos'è la fecondazione coatta?
Ah, certo,
Inseminazione.
praticamente è la modalità con cui le mucche sono inseminate perché diventino gravide e quindi producano latte, perché è credenza comune pensare che le mucche facciano il latte così un po' per hobby, ma in realtà sono mammiferi tanto quanto noi e quindi il latte è una risposta a un elemento, a una fase della loro vita che è quella della gestazione. Nell'industria lattiero-casearia ovviamente tutto questo sembra quasi dovuto e la pratica effettiva con cui le vacche vengono inseminate rimane appannaggio degli addetti ai lavori, che di fatto sono persone veterinarie o tecnici preposti alla pratica o anche allevatori o quant'altro, poi non so i nomi specifici quali siano, mi interessano anche poco. Comunque è una pratica molto brutta perché le vacche devono essere aggiogate oppure se sono particolarmente, se hanno delle modalità di reazione che non sono reattive, sono tenute comunque ferme e la persona. Sto per descrivere una cosa molto grafica e molto brutta, quindi vi avviso prima, magari se volete, non lo so, prepararvi a questa cosa perché è atroce. E sostanzialmente l'operatore indossa un guanto che gli copre il braccio fino alla spalla e inserisce il braccio interamente nel retto della vacca, mentre invece nel canale vaginale è stato inserito una pistoletta per il rilascio dello sperma, che di solito viene trasportato, se non sbaglio, con un raffreddamento a base azotata o ad azoto, non lo so. E questo inserimento del braccio serve a modulare il canale vaginale manualmente in modo da rendere più efficace la procedura. Quindi di fatto stiamo parlando di un'aggressione a tutti gli effetti che ha come scopo la produzione sia di un altro individuo che verrà poi partorito e allontanato, se maschio per diventare un vitello da carne, se femmina per diventare un'altra vacca da latte. Ed è un processo che ha anche un limite, perché poi, come tutte le soggettività, anche quelle animali che pensiamo facciano vite lunghissime negli allevamenti, anche nei fintissimi allevamenti felici dal peggio o quant'altro, in realtà hanno una vita che coincide con la loro vita produttiva. Quando una vacca non riesce più a rimanere gravida con i ritmi necessari, ovviamente non è più una risorsa ma un costo. Quindi o incontra il coltello in baita oppure viene venduta al macello come carne di seconda, terza, quarta qualità. E io ho visto un video dove veniva raccontata questa cosa, era un video che intervistava un'attivista femminista che era sopravvissuta a uno stupro, quindi una persona che dichiarava apertamente di essere sopravvivente e che diceva che vedendo quel video si è resa conto di qual era la base su cui si costruiva l'industria della carne e l'industria del latte. E vedendo quel video io mi sono detta: cazzo, sono arrivata a 20 e passa anni, non mi sono mai chiesta come faccia una mammifera ad essere inserita nell'industria. E quindi poi fast forward sono arrivata a Magda, che è una mucca resistente, che è stata liberata e che non solo vive liberata, ma ha anche partorito una figlia in libertà perché era gravida quando è uscita, una figlia che non sarà mai sottoposta a quel tipo di tortura.
Sì, Senti, raccontiamo allora un po' di come si può rispondere a questo sistema. Quali sono allora anche qui i luoghi in cui appunto gli animali possono vivere liberamente?
Allora, in Italia animali ce ne sono parecchi.
Non umani.
E, allora, in realtà anche alcuni di noi stanno molto bene in questi posti, quindi dai, un animale generico ci sta.
Certo, certo.
Allora, ci sono questi luoghi che si chiamano rifugio e santuario a seconda del luogo, dove vivono soggettività liberate, che sì, sono liberate, sono state liberate in modi diversi e sono ambienti in cui possono sperimentare per la prima volta la vita libera, una vita in cui le loro esigenze etologiche vengono rispettate. Poi ovviamente dipende sempre dallo spazio, dal contesto, perché anche questo è molto complicato e ogni volta bisogna sempre avere anche la vulnerabilità poi di andare a scoprire luoghi aprendosi anche ai problemi o quant'altro per poi costruire insieme. E io in particolar modo faccio riferimento al rifugio Ipposi, perché è il rifugio di cui sono volontaria, è il rifugio dove risiede Magda e è lo spazio dove ho incontrato una delle mie sorellanze, io le chiamo così, poi in realtà queste comunità politiche possiamo chiamarle un po' come ci pare e piace, perché non è che dobbiamo vivere di etichette universalizzanti, ci mancherebbe altro, più forte, più potente, perché è uno spazio in cui non solo ci si prende cura in maniera assolutamente improduttiva di soggettività non umane, ma in cui ci si prende anche cura delle soggettività umane che attraversano lo spazio, quindi è uno spazio proprio vivente che cerca di essere il più possibile anche critico verso se stesso, per porsi in quella modalità anche di autocoscienza, per dire ok, magari questa cosa che stiamo facendo non va più bene, cosa facciamo? Cambiamo, non accettiamo l'errore. Cioè questa anche capacità poi di andare avanti e di costruire sul problema, credo che sia meravigliosa e trasformativa, che è una cosa che ho visto in diversi luoghi transfemministi. E credo che la risposta in un sistema così brutto e pesante, anche asfittico come quello dove noi effettivamente viviamo, perché noi viviamo in questa roba qua, cioè la sentiamo, questo malessere diffuso che poi la gente non sa neanche come incanalare tante volte, spesso viene proprio da lì, cioè da questo senso di impotenza, di vulnerabilità e anche di dolore. Nelle sorellanze, negli spazi, nelle comunità politiche troviamo delle alternative che non sono solo delle opzioni o delle speculazioni concettuali, perché poi le lotte antispeciste sono fatte di tanta pratica, come le lotte transfemministe. Pratiche che prevedono ad esempio il rispetto assoluto del consenso delle altre soggettività e quindi il non consumo dei corpi altri, ma diventano proprio degli spazi dove la teoria e la pratica sono totalmente fusi, che è una cosa bellissima, perché se la teoria se ne va da sola diventa una speculazione fino a certo. Se stessa, e se la pratica non si critica, non si pone in una postura anche di analisi di se stessa, poi rischia di essere un'azione ripetuta, vuota, a volte anche problematica, non riconosciuta. E in questa fusione riescono a costruire degli spazi alternativi che quindi non sono solo una proposta per un futuro, per dire staremo meglio, sono già un cambiamento reale nell'oggi, cioè certo. C'erano già ieri, ci sono oggi, ci saranno domani e ci danno già un modo diverso di stare, che è una grandissima liberazione.
Stiamo parlando del libro Sorellanza, Femminismo e Antispecismo di Martina Micicche, ne stiamo parlando con lei naturalmente. Una domanda un po', diciamo, relativa al libro, però che va anche fuori da questo libro: quanti problemi ti causa questo libro? Quanti problemi ti causa? Io non sono sui social, quindi non so se tu sei sui social, penso di sì, però.
Sì, ma ci sono in un modo un po' strano, perché okay. Io non ho l'app sul telefono, quindi non so niente.
Ah, benissimo.
Per scelta.
Mi sembra un'ottima cosa, però la domanda, insomma, sembra sciocca, invece è seria. Quanto anche su questi temi spessissimo si viene attaccate, è proprio classicissimo. Come funziona per te?
Allora, mettiamola così, sono una persona transfemminista, antispecista, antifascista, cioè
una strega.
È bellissimo stare in giro, perché a un certo punto, dopo un po' che si parla, la gente comincia tipo, non lo so, a prendere fuoco. No, se fosse così facile. No, però effettivamente non è semplice, perché poi è difficile trovare luoghi dove tutte queste volontà sono rispettate, sono accolte. Quindi non so se nel libro c'è ancora questa frase che avevo scritto, però è un po' come non essere mai a casa, essere sempre in cerca di una casa, poi quando la trovi è meraviglioso. Però sì, c'è un sacco di ostilità, poi col fatto di essere una persona femminilizzata che sembra anche molto piccola, l'ostilità nei miei confronti è abbastanza specifica, perché ricevo un sacco no, perché poi comunque se risponde si mandano a fanculo le persone, poi dopo un po' lo capiscono, però dico un sacco di parolacce tra l'altro, quindi perdonatemi.
Non è un problema.
Però sì, tendenzialmente ci sono le persone che hanno un po' il pregiudizio, magari che io possa dire automaticamente cazzate, non mi vogliono prendere sul serio, vogliono farmi tone policing, vogliono convincermi a tutti i costi che esiste la carne felice, un modo etico di consumare le mie sorelle, le mie compagne, che no, non esiste, mi dispiace, non me lo dovete spiegare, rilassatevi, rendetevi conto che una scelta oppressiva è una scelta oppressiva e buona. e magari fate qualcosa riguardo, visto che questo potere a volte alcune persone lo hanno, e quindi quando abbiamo la possibilità di scelta, perché non scegliere invece che fare le cose comode e oppressive? Ma
e tu riesci a riesci a parlare di questi temi anche un po' fuori dalle nostre bolle, che abbiamo detto che appunto magari non sono per forza bolle omnicomprensive di tutto quello in cui, quindi magari vai al circolo femminista dove però le persone sono antispeciste e quindi, ma riesci a parlare addirittura con persone proprio fuori, col mondo là fuori, ti è capitato, ti capita? È una curiosità.
Allora, in realtà sì, perché penso che la grande fortuna sia che mi è stato chiesto di andare in spazi tanto diversi gli uni dagli altri, con persone che vengono da contesti e da volontà diverse, e devo dire che ho sempre trovato persone disposte all'ascolto e che avevano proprio voglia di entrare in una conversazione, anche scomoda, perché poi è scomoda, me ne rendo conto, ma se la lotta non è scomoda è marketing, quindi anche no, grazie. E devo dire di sì, a volte le cose più belle succedono in luoghi più inaspettati, e anche per quella cosa che dicevi, anche nei nostri spazi, quando magari, che ne so, siamo in uno spazio che non è antispecista, però devo dire che io trovo sempre una grande volontà anche di accogliere questa cosa, non sempre, però in maniera progressiva sempre di più, una volontà di accogliere, di porsi in maniera critica verso se stessi e il proprio privilegio. E se noi acquisissimo questa volontà, come ci insegnano tutte le nostre compagne, sorelle transfemministe, forse un cambiamento radicale e profondo lo possiamo fare, prima di quanto pensiamo.
Senti, hai delle presentazioni in programma? Ce ne vuoi dire magari qualcuna? Poi ti seguiamo, immagino, online, cioè, saranno pubblicate.
Allora, so che sarà a Bologna, al Festival dell'Editoria Indipendente, il 10.
10 di maggio.
Sì, il 10 maggio. Poi sarò a Milano il 22 maggio alla libreria, allo spazio Volume BK, e poi ne ho un po' una dietro l'altra, Rovereto, Trento e Vignola il 28, il 29 e il 30 maggio, e poi il 31 maggio sono al Fornaci a Vicenza, che è un festival vegano molto carino tra l'altro.
Va bene, e poi per il resto ti seguiremo, poi riposati anche ogni tanto. Martina Micicchè ci ha presentato Sorellanza, femminismo e antispecismo, edito dal Saggiatore. Grazie ancora Martina per essere stata con noi.
Grazie a te e grazie a tutto per l'ascolto.
Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. Adesso basta. Io non sapevo d'essere brutta come un rospo, testarda come un muro, sporca come un maiale.
E così mi era tornata voglia di andare a riascoltare Maria Monti e la sua canzone Lo Zoo, perché insomma tanto abbiamo in comune con gli animali. Ma allora andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare di educazione sesso-affettiva. Il prossimo settembre, in particolare il 26 e il 27 settembre, torna Educare le differenze a Napoli. Adesso poi vi diamo anche i riferimenti, ma ci sarà modo naturalmente di tornarci. Educare le differenze è un progetto, educatorialedifferenze.it è il sito internet, è un meeting nazionale di una rete che da tanti anni, sono più di 10 anni, mette in relazione scuole, associazioni, servizi educativi e territori per costruire delle pratiche, degli strumenti per la prevenzione delle violenze di genere e poi per promuovere appunto l'educazione sesso-affettiva. Anche quest'anno appunto ci sarà questo incontro. Il titolo di questa 12ª edizione del meeting è Fuori controllo. E allora, come ogni anno, Educare le differenze lancia una call, quindi una proposta anche a voi là fuori a partecipare. Perché? Perché il meeting di Educare le differenze si costruisce grazie a molte esperienze che sono appunto diffuse sul territorio nazionale e che poi vengono, diciamo, messe in comune nel momento del meeting nazionale. E allora si può partecipare a costruire Fuori controllo, 12ª edizione del meeting Educare alle differenze. Come? Beh, lo andiamo a chiedere alla vicepresidente di Educare alle differenze, Samantha Picciaiola. Benvenuta, bentornata sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
Grazie a te. Appunto, Educare le differenze qui l'abbiamo frequentato molto come realtà, però magari chiederei a te, che sei la vicepresidente, appunto, di raccontarci che cos'è questo progetto.
Educare alle differenze è una rete di associazioni, che sono associazioni differenti diffuse un po' in tutta Italia. Ci sono associazioni molto grandi, anche nazionali, come Famiglia Arcobaleno, e poi associazioni molto piccole radicate nei territori. È una rete che si è costruita nel tempo. Educare esiste da più di 10 anni e che è nata però in un momento preciso, cioè quando appunto si sono affacciati anche in Italia i primi movimenti che cercavano di bloccare, ostacolare, impedire l'ingresso nelle scuole di approcci educativi che fossero in grado appunto di valorizzare le differenze, quindi quelle legate sicuramente al genere e ai generi, ma anche le provenienze e le possibilità, le abilità. Quindi noi siamo nate con questa idea, in qualche modo, di riconoscere quello che è la scuola come bene pubblico, ma non solo la scuola, anche tutto il mondo educativo. Quindi nel tempo poi alla nostra comunità hanno preso parte tante realtà differenti e oggi siamo appunto una rete nazionale che si dà appuntamento una volta l'anno, sempre in una città diversa, per il forse più grande meeting, anzi senza forse, certamente il più grande meeting di autoformazione e formazione destinato a docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma non solo, anche operatori e operatrici culturali, persone che appartengono appunto al mondo educativo, la componente genitoriale. Quindi quest'anno saremo a Napoli.
Prima volta in Campania, prima tappa.
Prima volta in Campania, siamo molto contente di toccare questa meta, anche perché con questa organizzazione, diciamo, la proposta è arrivata a partire da quello che è un gruppo di docenti che si sono attivati e hanno creato anche un nodo territoriale. E infatti questa è una grande novità che, come rete, ci piace ricordare. Insieme a Napoli è nata anche Torino e insomma in questo momento abbiamo non solo associazioni ma anche nodi territoriali che sono piccoli presidi però importanti, vivi, che tengono a educare radicata nei territori.
Certo. E allora appunto questo meeting nazionale appunto della rete Educare le differenze si terrà a settembre prossimo, 26-27 settembre, quindi avremo tempo naturalmente di tornarci, all'Istituto Superiore Alfonso Casanova appunto di Napoli. Il titolo scelto per questa 12ª edizione è Fuori controllo, e adesso magari ti chiedo di raccontarci qualcosa di più sulla scelta di questo tema, di questo titolo, e poi di raccontarci un po' in che modo si può partecipare, perché fino al 15 giugno si può compilare un formulario per partecipare, vedremo in diverse modalità, a questo meeting. Partiamo però dal tema Fuori controllo.
Sì, è un tema che è emerso un po', come spesso avviene per educare, da quello che è la memoria e il lavoro fatto in un anno intero. Ci siamo rese conto che in questo momento una istanza che noi riteniamo assolutamente difficile, anzi forse inaccettabile per il mondo delle scuole, è quella di stabilire sempre più un controllo sia su quelli che sono i corpi che attraversano le scuole, le istanze studentesche, ma anche quelle docenti. Il controllo per noi è quello che è legato a tutta una serie di procedure, iniziative messe in atto all'interno delle scuole per disciplinare, per normalizzare, creando necessariamente e sempre delle difficoltà proprio invece a quello che è un desiderio di espressione che deve abitare la scuola, che è un luogo di costruzione del pensiero critico. Controllo però è anche una cultura del controllo in educazione pensata sempre più in termini appunto di disciplinamento. Tutto questo porta nella direzione esattamente contraria a quella che è la nostra idea di educazione alle differenze, che non è solo una questione di temi, di contenuti, non è solo di riportare per esempio educazione sesso-affettiva nelle scuole, anche se questo è un tema fondamentale, ma è anche una postura pedagogica che fa della scuola non un luogo dove si debba insegnare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, piuttosto il luogo dove si costruisce pensiero, dove si dà possibilità d'espressione, dove c'è una forte centratura su quelle che sono le coordinate democratiche, no? Che fanno parte della scuola costituzionale. Quindi abbiamo immaginato che attorno a questo anche gioco di parole fuori controllo si potesse costruire un altrove possibile, un altrove reale, concreto delle nostre scuole, perché poi le scuole che noi attraversiamo, le persone che incontriamo ci parlano di realtà che sono capaci di vitalità, di apertura, che sono spesso la prima linea rispetto alle istanze, alle domande della componente genitoriale stessa, che si affida ancora molto alla scuola per lavorare anche su quella dimensione di benessere, di costruzione di sé, di agio, che è centrale nel discorso educativo. Quindi il nostro fuori controllo vuole essere anche un richiamo e una rivendicazione della possibilità di fare delle scuole dei luoghi vivi e non dei luoghi omologanti, fermi, stretti dentro un'idea di disciplina che si avvicina più al mondo militare che non a quello educativo.
E allora, come si può partecipare? Dicevamo che c'è una call per partecipare, è aperto fino al 15 giugno. Che cosa che si può proporre?
Come sempre, educare nasce, diciamo così, da quelle che sono le proposte che vengono direttamente dal mondo educativo. Si può applicare per diverse modalità di partecipazione. Diciamo che quella più classica che ci ha connotato fin dall'inizio è quella del laboratorio, quindi c'è la possibilità di proporre un laboratorio che sia un laboratorio di autoformazione da realizzare all'interno del contesto di educare. Questi laboratori per noi sono importantissimi perché sono momenti in cui si dà la concreta possibilità di fare autoformazione. Spesso sono proposti da docenti o da altri docenti, comunque nascono dentro un'idea di orizzontalità e di attivazione forte in modalità appunto laboratoriale. Poi ci sono invece altre forme di partecipazione, come i poster e i toolkit, che sono, se vogliamo, anche un modo per esserci portando esperienze, contenuti, documentazione di ciò che è stato fatto nell'anno in corso. Lo spazio di educare, lo sappiamo, quello del meeting, è uno spazio dove passano tantissime persone, quindi anche un'occasione per creare e tessere relazioni. Vorrei ricordare che sul sito di Educare è possibile scaricare la call e quindi applicare attraverso il formulario. Ovviamente quest'anno, essendo il tema quello appunto del controllo e di come collocarsi fuori da questo controllo, tutte le proposte verranno poi selezionate in base alla vicinanza e alla pertinenza di quello che è un po' il focus che ci siamo volute dare. C'è sempre una grande attenzione ai territori e quindi ovviamente, essendo la prima volta in campagna, ci sarà anche un'attenzione ad accogliere ciò che questa realtà può portare per la prima volta nella rete. Però c'è anche questa idea di voler comunque comunque dare un appuntamento e mettersi in rete. Sul sito di Educare c'è un progetto che è un progetto di mappatura, una mappatura dal basso, che nasce con l'idea di attivare i territori e trovare anche le relazioni possibili dentro il proprio territorio. E noi, diciamo così, da quando abbiamo messo in piedi questo progetto in occasione del decennale a Roma, continuiamo a promuovere questa attività perché ci sembra sempre un punto chiave nella nostra azione, quello cioè di non sentirsi sole, non sentirsi isolate, ma di portare avanti le proprie attività anche in una dinamica di rete e di attivazione appunto dei territori. Quindi sul sito c'è sia la call che la possibilità di consultare la nostra mappa, ovviamente una mappa che nasce in maniera totalmente autonoma e quindi dal basso e quindi ha tutte le caratteristiche di quegli strumenti che di cui educare si dota, cioè certo, sono fondati sulla collaborazione e la partecipazione. Però noi invitiamo a visionare la mappa, a segnarsi sulla mappa, si possono iscrivere, diciamo così, collocare, posizionare anche realtà singole, associazioni, persone, quindi questo consente di avere veramente uno strumento molto agile, certo, per orientarsi.
Certo. Educare alle differenze.it è il sito di riferimento. Io ringrazio ancora molto la vicepresidente di Educare alle differenze, che è Samantha Picciaiola, che è stata qui con noi. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
After day I'm turning colorblind, everything looks dimmed and dry, my limbs are paralyzed. How did it happen, how did I choose to leave my home, to lose my light? Lately I can't recall. Are growing roots. I see their faces, the flame has died. They found a way to compromise. How do I look for mine?
Sui Generis Radio Popolare e andiamo adesso a parlare di resistenza e di scrittrici, nove protagoniste, nove destini intrecciati nella lotta contro la dittatura fascista. Alcune note, altre meno note, vedrete, ma insomma interessante a maggior ragione questo libro che è edito da Nutrimenti, si intitola Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo, ed è scritto da Rossana Dedola, già ricercatrice della Scuola Normale di Pisa, ha scritto diversi libri che si occupano di letteratura, uno dedicato a Grazia Deledda nel 2021, uno dedicato invece a Elsa Morante nel 2022, per citarne solo alcuni. Benvenuta Rossana Dedola, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a lei. Allora andiamo a raccontare questo libro, Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo. La prima cosa che le chiedo di raccontarci un po' è come ha scelto queste scrittrici, che poi sono anche qualcosa oltre a essere delle scrittrici. Ci sono stati tanti linguaggi della cultura che le protagoniste del suo libro hanno attraversato. La radio, ad esempio, è un'esperienza che accomuna diversa, però anche il lavoro. Come ha scelto queste scrittrici, seguendo quale criterio?
Beh, il criterio che ho seguito è stato quello dell'impegno nel lavoro letterario, quindi scrittrici che per tutta la vita hanno continuato a scrivere, a impegnarsi nel campo artistico, e quindi non un romanzo anche bello dedicato al tema della resistenza, ma un impegno dedicato alla scrittura che è durato per tutta la vita. Mm-hmm. Oppure un impegno come quello al teatro di Elsa De Giorgi, per esempio, o Lalla Romano, un impegno sia alla scrittura che alla pittura, quindi però è un'impronta artistica che è durata per tutta la vita. Questo è stato un po' il mio criterio. Poi, seguendo questo criterio, mi sono accorta che erano delle grandissime scrittrici, anche quelle meno conosciute, ma se facciamo il nome di Natalia Ginzburg, di Elsa Morante e della stessa Lalla Romano, siamo proprio tra le grandi, grandi scrittrici. Come diceva Elsa Morante quando si definiva scrittore, ecco, uso il termine scrittore, ma diciamo che sono grandi tra i grandi del Novecento, quindi non dobbiamo parlare solo di un drappello di donne scrittrici, veramente delle grandi.
Che tipo di materiale ha utilizzato per ricostruire questi che sono dei ritratti molto interessanti, appunto, di Natalia Ginzburg, Joyce Lussu, Fausta Cialente, Alba de Céspedes, insomma, e altre che ha citato lei? Da dove è partita per quanto riguarda i materiali su cui lavorare?
Beh, il materiale su cui lavorare è stato diverso. Mi sono servita soprattutto di epistolari, anche diari. Naturalmente ho letto tanti saggi storici per riuscire a capire gli eventi di quel periodo, testi sulla storia delle donne, testi dedicati ai diritti delle donne, insomma ho dovuto fare veramente un lavoro a tutto tondo per ricostruire quel periodo storico, le vicende biografiche che riguardavano queste scrittrici, una lettura molto attenta dei testi e poi all'interno dei testi, naturalmente, di quei testi che erano dedicati proprio a questi anni. E tra le scoperte che ho fatto molto interessanti è stata quella di due diari che erano nascosti, di cui non si sapeva quasi nulla, che erano nascosti nel convento delle Orsoline di Roma, sulla via Nomentana, dove Natalia Ginzburg è stata nascosta nei giorni in cui il marito Leone era prigioniero a Regina Coeli, quindi nei giorni in cui non era stata ancora scoperta la sua vera identità. Lei era stata aiutata da Adriano Olivetti a nascondersi nel convento. Ecco, entrando casualmente nel convento, perché ero curiosa di sapere se erano a conoscenza del fatto che avevano lì avuto come tra gli ebrei che avevano nascosto anche la Thalia Ginsburg, ho saputo che non sapevano nulla della sua presenza là dentro, ma che in quel periodo, in quei giorni, c'erano state due suore che avevano annotato giorno per giorno quello che succedeva fuori delle mura del convento. Naturalmente loro erano chiuse là dentro, ma vedevano dalle terrazze bombardamenti, vedevano passare aerei, poi sapevano di perlustrazioni, di possibili interventi dei nazisti, mancanza di cibo. Ecco, questa quotidianità di cui Natalia non ci ha dato purtroppo un ricordo, l'ha affidato soltanto ad un breve scritto dedicato alla sua compagna di stanza, che era una anziana ebrea viennese. E noi sappiamo che cosa succedeva quotidianamente a Roma in quei giorni: bombardamenti in Vaticano, esplosioni dalle parti di Fiumicino e poi tutte le altre notizie che arrivavano. Mi ha incuriosito anche il fatto che tra queste notizie terribili di cui le suore si mostrano spaventate con punti esclamativi, c'è anche per esempio un'informazione minima su un castagnaccio fatto senza zucchero. E io mi sono detta, potrebbe essere un particolare frivolo, ma se sappiamo che avevano la responsabilità di nutrire tante tante persone nascoste là dentro, che erano prive di tutto, anche questo particolare ci apre uno spaccato. Sì. Sulla vita di quegli anni. Questo mi interessava, perché purtroppo siamo ora sconvolti da guerre, abbiamo visto immagini terribili in diretta, comportamenti criminali e immagini strazianti, però forse non ci rendiamo conto, e volevo che venisse documentato attraverso la voce di queste grandi scrittrici, che la situazione è molto molto più complessa di quanto possa apparire. Anche un castagnaccio fatto così ci può dire tanto.
Certo, e io ricordo che nel suo bel libro a un certo punto lei racconta una passeggiata che lei ha fatto per le vie di Roma, un po' sulle tracce di alcune delle protagoniste del suo libro, e parla anche appunto del convento delle Orsoline di cui ci diceva un attimo fa. Così è un passaggio che volevo ricordare perché è molto bello. Che cosa dice questo libro sul rapporto tra queste appunto protagoniste della cultura italiana con il fascismo? E poi in particolare le chiederei del ruolo che il fascismo voleva dare alle donne, quindi un ruolo di madri silenziose, ubbidenti.
Beh, partirei dalla seconda domanda, cioè che ruolo voleva dare il fascismo. Il fascismo voleva eliminare completamente i diritti delle donne, riportare le donne in casa, costringerle al solo ruolo di madri, e quindi puntava su una politica demografica di aumento della popolazione. Quindi le donne erano chiuse in casa e dovevano fare figli. In realtà questo non si verificò per nulla, infatti proprio le nascite nel periodo del fascismo diminuirono rispetto a prima. Le donne non avevano più diritto all'istruzione, furono colpite le ragazze che studiavano, le tasse universitarie per le donne aumentarono notevolmente, l'aborto divenne un delitto punito col carcere e naturalmente anche il diritto al lavoro venne meno. Uno potrebbe pensare che è sempre stato così anche prima del fascismo, cioè che le condizioni femminili erano anche prima negative. Questo non è tanto vero, per quello che ho cercato di fare proprio uno studio storico molto approfondito, e ho messo all'inizio un capitolo che in fondo ci rimanda all'epoca precedente al fascismo, dedicato a due grandissime donne, Alessandrina Ravizza e Anna Kulishoff, che si batterono prima della nascita del fascismo e nei primi anni dopo la nascita del fascismo, soprattutto la Kulishoff, per ridare diritti, per dare diritti alle donne, e anche nel caso di Anna Kulishoff, che era medico, il capitolo intitolato La contessa del brodo e la dottora dei poveri, per dare per curare le donne che avevano dei gravissimi problemi di salute, si pensi a quanto era diffusa la sifilide. Proprio a Milano, Alessandrina Ravizza si diede da fare per venire incontro alle ragazze povere che venivano ricoverate nel sifilicomio di Milano con i loro bambini malati, ma la malattia si diffondeva anche ad altre categorie, per esempio le balie si ammalavano anche loro. Erano ragazzine che erano state mandate a servizio dalle famiglie borghesi e che venivano messe incinte proprio dai borghesi che avrebbero dovuto proteggerle perché erano molto giovani. Erano lì relegate in questa specie di anticamera della morte con i loro bambini e non avevano nessuna possibilità, di nessuna speranza. Quindi Alessandrina Ravizza si diede da fare per creare accanto a questo ospedale un laboratorio per permettere alle ragazze di istruirsi, quindi di imparare un mestiere, di poter trovare una dignità nel lavoro che garantisse la sopravvivenza a loro stessi e ai loro figli. Ecco, quindi prima dell'avvento del fascismo c'erano stati tanti interventi in questa direzione che mostravano che volevano andare verso una professionalità più alta, il riconoscimento dei diritti, il lavoro al di fuori della famiglia, quindi non un ruolo soltanto di fattrice dei figli della patria come invece voleva il fascismo. Ecco, quindi queste è un po' il quadro che ho cercato di delineare.
Allora, le scrittrici di cui lei parla poi hanno anche dei rapporti naturalmente diversi con il loro tempo e con il fascismo, anche a seconda appunto di chi sono. C'era chi anche doveva sfuggire ad esempio alla persecuzione razziale, chi invece aveva fatto proprio della politica il motore anche della sua azione e della clandestinità. È difficile quindi trovare magari degli elementi comuni, però tutte in qualche modo si esprimono contro il fascismo, chi in un modo e chi nell'altro, è così?
Sì, sì, infatti è proprio questo coraggio di essere libere in un periodo in cui essere liberi significava rischiare la vita in ogni momento, perché un minimo dissenso non veniva assolutamente accettato, bastava una barzelletta stupida per finire o in prigione oppure sotto i manganelli e con l'olio di ricino. Mm. Ecco, quindi ogni azione, bisogna ricordare che ogni azione significava correre un grandissimo pericolo. Lo stesso fatto di ascoltare la radio Londra era motivo di grande pericolo. Però da quanto si scopre leggendo questi testi, vediamo che da parte di alcune scrittrici proprio la testimonianza su atti di sabotaggio oppure appunto l'ascolto delle notizie degli alleati, e tra l'altro due di queste scrittrici, Fausta Cialente e Alba de Céspedes, collaborarono proprio con le radio, Radio Cairo, Fausta Cialente, che trasmetteva dal Cairo, e Radio Bari, da cui parlava Alba de Céspedes con la voce di Clorinda tutte le sere. La radio, la sua trasmissione cominciava con la sua voce che diceva: una donna che vi parla stasera. Mi sono chiesta perché hanno scelto voci di donne, e una risposta che mi sono data è che alla voce arrogante, terribile di Mussolini, che parlava alla radio con quei discorsi pieni di retorica, hanno risposto con voci femminili che erano naturalmente ben diverse da quella voce arrogante. E proprio Alba de Céspedes che dedica delle pagine a quella voce arrogante che in un giorno di luglio improvvisamente non si sentì più, perché era finito. Mussolini era stato dichiarato decaduto.
Mm-hmm. E lei riporta questa lettera che lei scrive a Mussolini e che appunto legge in onda nel suo libro. Abbiamo presentato Il coraggio di essere libere, scrittrici contro il fascismo, edito da Nutrimenti, di Rossana De Dola. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei.
Finisce così questa puntata di Sui Generis, torniamo la settimana prossima, ma chi lo sa, forse se ci seguite avete capito che settimana prossima probabilmente non ritorneremo, ma ci sentiamo con un'altra puntata nella settimana successiva naturalmente. Io vi ricordo tra gli eventi in programma il 9 maggio alle 11, quindi domani alla Biblioteca Comunale Sant'Ambrogio ci sarà la presentazione del libro L'Urlo di Ecuba che abbiamo già presentato qui a Sui Generis. Vi avevo detto che vi avrei aggiornati sulle presentazioni e allora questo è un appuntamento con Vittoria Longoni che vi volevo segnalare. Noi ci troviamo la prossima settimana in altri spazi, diciamo, mettiamola così. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao!